redigio.it e la storia continua. Giovedì 1 febbraio alle ore 18 presso la Cavallerizza, che ha il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si è presentato due libri, Saint-Ambreuse tra storia e leggenda. È un incontro a cura del ciclo filologico milanese, con proiezione di immagini e reading anche in milanese. Questa è la conferenza tutta, oppure alcune parti.
Appuntamento con i nostri eventi culturali del 2018. Non potevamo che iniziare in bellezza con gli amici di Meraviglia che ci seguono ormai da tanti anni nella realizzazione di questi incontri culturali, a cui stasera aggiungiamo anche il Circolo Filologico Milanese con i graditissimi ospiti. Insieme Meraviglia e il Circolo Filologico ci porteranno alla scoperta di una figura emblematica della città di Milano, che è appunto Sant'Ambrogio, il nostro santo patrono. E lo racconteranno, vedrete, in moltissime sfaccettature, sia in italiano che in milanese, quindi ci sarà insomma di che divertirsi. Non rubo altro tempo alla conferenza, vi ringrazio nuovamente per essere venuti, continuate a seguire il nostro palinsesto di appuntamenti a ingresso libero. Lascio la parola ad Elena Lanterni di Meraviglia, che vi presenterà appunto i relatori. A tutti voi una buona serata e un buon ascolto.
Grazie a Luca il Grande, che non ha bisogno, a differenza mia, di salire sul podio per farsi vedere. Cognome, di nome e nome. Bene, buonasera e benvenuti e buon anno anche da parte di Meraviglia Edizioni. Io ringrazio FAI, ringrazio Luca il Grande per aver deciso di ospitare questo pomeriggio meneghino, chiamiamolo così, visto che protagonista è il Circolo Filologico Milanese qui in Cavallerizza. Quindi iniziamo l'anno, come ci ha già raccontato Luca il Grande, con una modalità un po' diversa rispetto al solito. Sentiremo parlare in italiano e in milanese, quindi mi auguro che questa novità sia da voi tutti gradita. Pensando come introdurre questo pomeriggio, qualche ora fa, mi sono detta, ma tutto sommato è un po' pomeriggio dei primati. Perché? Perché il Circolo Filologico Milanese, forse non tutti lo sanno e non lo ricordano tutti, è la più antica associazione culturale della città di Milano, una delle più antiche d'Italia, e quindi un primo primato ce l'abbiamo. Poi, protagonista indiscusso di questo pomeriggio è Ambrogio sicuramente al suo tempo fu una delle più importanti personalità della Chiesa del IV secolo appunto dopo Cristo. La Basilica di Sant'Ambrogio, basilica dedicata al santo, che porta oggi il suo nome e che fu lo stesso Ambrogio a fondare per accogliere le spoglie dei due martiri di Protase e Gervaso, e questo lo sapete, una delle più antiche basiliche della città di Milano, nonché si considera tradizionalmente la seconda chiesa più importante della città di Milano. E quindi vedete che insomma un po' di primati li abbiamo messi insieme. Con molto piacere vi presento i relatori. Parto le donne per prime, no, una all'inizio e una alla fine, diciamo così. Mariella Pellizzeris è la responsabile della sezione di cultura milanese del Circolo Filologico Milanese, punto. Ai lati Luigi Pignattai e Mario Gobbi del Circolo Filologico Milanese, che in questo pomeriggio, in questa chiacchierata, li vedremo nella veste di narratori in italiano e in milanese di alcune storie e leggende legate appunto alla figura di Ambrogio. Poi abbiamo Paola Cavanna, credo che molti di voi la conoscano, poetessa, autrice fra l'altro anche di bellissimi testi di canzoni in dialetto ma anche in italiano e tante altre cose, a cui questo pomeriggio è assegnata, chiamiamola così, la sezione Sant'Ambrosio in verse. E quindi un intermezzo poetico. E poi, dato che alla fine di questa chiacchierata faremo una sorta di camminata virtuale fra le campate della Basilica di Sant'Ambrogio, facendoci guidare da un'enigmatica pergamena, però non svelo niente, allora c'è anche Ada Grossi, che poi reintrodurremo a tempo debito, medievista, come si chiamano tra di loro i medievalisti, quindi ricercatori di storia medievale. Ada Grossi e tante altre cose, fra cui una ricercatrice anche di paleografia e di storia della sindone, e ha scritto e pubblicato un bel romanzo storico, 149 anni, Gli occhi che guardarono la sindone, che ci racconta una bellissima storia, che a un certo punto approda anche a Milano, proprio nella Basilica di Sant'Ambrogio, quindi tutto si tiene come vedete. Non è qui con noi e ci avrebbe fatto una grandissima sorpresa, un grandissimo regalo se ci avesse raggiunto, però permettetemi di citarlo, anche perché a un certo punto verrà raccontata una leggenda di Sant'Ambrogio che tutto sommato in qualche modo gli appartiene, Roberto Marelli, un grande della milanesità, a cui appunto faremo un omaggio attraverso una delle tantissime leggende miracolistiche legate alla figura di Ambrogio. Io chiacchierò troppo, di cose al fuoco, di carne al fuoco questa sera ce ne sono tante, mi fa veramente molto piacere vedervi così numerosi, è sempre un piacere insomma essere tra amici quando si parla di cose milanesi. Mariella Pellizzeris ci racconterà all'inizio del suo intervento da dove parte tutto questo, da un libro, Sant'Ambrogio tra storia e leggenda, che ovviamente trovate al banco dei libri. Con questo mi piace salutare e ringraziare anche la libreria di quartiere, che allestisce sempre dei bellissimi banchi con i volumi delle edizioni Meravigli. Al banco trovate, e ne vedete anche in piccolo la copertina sulla prima diapositiva, anche un altro libro dedicato a Sant'Ambrogio, Le leggende di Sant'Ambrogio con i testi a fronte in milanese e italiano, un'edizione realizzata appositamente per i lettori più piccoli, per i bambini, che nasce all'interno di un progetto di Regione Lombardia per la salvaguardia della lingua lombarda nelle sue, diciamo, varietà locali, tra cui il milanese, e quindi vi chiedo di dare un occhio anche a quello. E qui concludo dicendovi che sull'acquisto di due libri a vostra scelta in occasione dell'incontro, della chiacchierata di questo pomeriggio, Meraviglie Edizioni con la libreria di quartiere vi fa un regalo, vi regala un terzo libro. Avrete la possibilità di scegliervelo fra due titoli, io la mia scelta l'ho già fatta, e sceglierei La colonna del Verziere, antiche arie milanesi. Perché? Perché anche in questo caso ci riporta a una personalità di spicco della milanesità di qualche decennio fa, Otto Cima, altro nome conosciuto non solo fra le mura del circolo filologico milanese. Otto Cima, negli anni 20 del Novecento, di Otto Cima uscirono sul Corriere della Sera dei bellissimi, oggi li chiameremo pezzi, articoli, in effetti erano dei veri e propri racconti legati alla Milano del tempo che fu, e gran parte di questi articoli sono confluiti all'interno di questo volume, e quindi è un modo per ricordare la nostra Milano. Noi ci ritroviamo al termine, grazie ancora a tutti voi, buon ascolto e buona visione.
Buonasera a tutti, come già la dottoressa Lanterio ha detto più volte, volte, sono Mariella Pelizzeris, responsabile della sezione milanese del Filologico. Grazie a tutti per la partecipazione, vi dirò brevemente alcune cose perché poi lascio lo spazio a chi recita, a chi legge. Allora, spendo due parole per il Filologico, se qualcuno non lo conoscesse. Come ha detto Elena, è la più antica istituzione culturale di Milano e io sono molto orgogliosa della mia appartenenza. È stato fondato nel 1872 da un gruppo di personaggi della cultura milanese, tra cui Torelli Violier, che 4 anni dopo avrebbe fondato il Corriere della Sera. È stato il nostro primo bibliotecario. Negli anni è partito occupandosi di filologico di lingue, poi si è occupato un po' di tutte le branche del sapere e a partire dagli anni 70 soprattutto anche del milanese. Già nel 1978 c'erano 2 corsi di milanese a filologico, uno di grammatica e uno di letteratura. Allora si chiamava sezione dialettale, è nel 1982 che ha cominciato a chiamarsi sezione di cultura milanese. Ho voluto dirvi questo perché nel 2017 ricorrevano i 35 anni della fondazione della nostra sezione. Poi c'erano altre cose, cioè è venuto il Papa a Milano, è stata fatta a Palazzo Reale una mostra sui santi. A questo punto io mi sono ricordata che nel 1997, per ricordare i 1600 anni della morte di Ambrogio, noi avevamo iniziato a lavorare sulle leggende di Sant'Ambrogio. E perché avevamo iniziato a lavorare? Perché 2 anni prima, nel 1995, noi avevamo tradotto e pubblicato i Vangeli grazie a Monsignor Maio, che era arciprete del Duomo, e grazie a Monsignor Ravasi, che ci aveva dato anche una grossa mano nella supervisione. Quindi, per ricordare Ambrogio e per dimostrare la nostra gratitudine a questi due personaggi, nel 97 abbiamo cominciato a lavorare sulle leggende. Abbiamo fatto un libricino ciclostilato, l'abbiamo regalato a questi due personaggi, ma il libro è rimasto chiuso nel cassetto. L'anno scorso io mi sono ricordata che avevamo tutto questo materiale. L'abbiamo ripreso in mano, ci abbiamo lavorato ancora, sono state aggiunte alcune sezioni ed ecco il libro come si presenta oggi. Quindi questa è un po' la storia di questo libro. Elena vi ha già detto che ci sono 2 versioni, una per i ragazzini e una, diciamo, per gli adulti, e a questo punto non vi scoccio oltre con le mie storie, cedo la parola a
Grazie, ringrazio la dottoressa Pelizzeris e vorrei cominciare questa serata con una carrellata storica su Sant'Ambrogio, sulla vita, sulle opere di Sant'Ambrogio, in quanto normalmente siamo portati a pensarlo come uomo di chiesa, in quanto vescovo di Milano, in quanto tuttora patrono della nostra città, però è importante ricordare che Ambrogio ha avuto anche un ruolo molto importante nell'amministrazione e nella politica del suo tempo. Ambrogio nasce nel 334 circa a Trevi, l'odierna Trier in Germania, nella parte occidentale vicino al confine con Lussemburgo, ed è l'ultimo di 3 fratelli, Satiro e Marcellina sono i fratelli che saranno poi beatificati esattamente come Ambrogio. Questo non significa che Ambrogio sia tedesco o barbaro, come si sarebbe detto ai tempi, in quanto si trova là perché è membro di una nobile famiglia romana e il padre si trovava a Treviri come funzionario dell'impero romano. Circa 20 anni dopo, nel 354, il padre muore e la madre pensa di tornare a Roma con i figli Ambrogio, appunto Satiro e Marcellina, dove Ambrogio comincia a studiare per avviarsi ad una carriera simile a quella che era stata del padre. La carriera politica di Ambrogio comincia con la salita al trono di Valentiniano I nel 365 e gli affida dei ruoli sempre più importanti in varie parti dell'impero, fino a affidargli il compito di essere governatore consolare della città di Milano nel 373. Non dimentichiamo che Milano era una città importantissima ai tempi, in quanto era la capitale dell'impero romano d'Occidente, per cui potremmo dire che aveva un ruolo ancora più preponderante rispetto a quello di Roma. Al tempo stesso a Milano si stava svolgendo una grossa battaglia tra due fazioni della cristianità, quella dell'arianesimo e quella del cattolicesimo. L'arianesimo era seguito soprattutto dalle élite del tempo, per cui da una minoranza di militari, diciamo della nomenclatura del tempo, mentre il popolo normalmente aderiva al cattolicesimo. La situazione si aggrava l'anno successivo all'arrivo di Ambrogio a Milano nel 374, quando muore il vescovo Aussenzio, vescovo che faceva parte della fazione ariana, per cui si pone il problema dell'elezione di un nuovo vescovo. Ambrogio va nella basilica in cui si dovrà tenere questa elezione il 7 dicembre del 374, ufficialmente per placare gli animi, perché si temevano disordini, perché le due fazioni effettivamente non andavano molto d'accordo tra di loro. Effettivamente il clima si surriscalda, non si sa bene chi sarà eletto vescovo, fino a quando, narra la leggenda, un ragazzino urla Ambrogio vescovo. E tutta la basilica a quel punto si accorda sul nome di Ambrogio e chiede ad Ambrogio di accettare l'elezione alla carica di vescovo di Milano. La leggenda narra che Ambrogio non vuole accettare questa carica, non si sente di affrontare le difficoltà dovute a questa posizione, tenta di scappare, ma per una serie di motivi che ci racconteranno una serie di leggende contenute nel libro, torna indietro, accetta la carica, pare spinto anche dall'imperatore Valentiniano, che temeva che ci fossero dei disordini qualora lui non avesse accettato. In pochissimo tempo riceve tutti gli ordini, non era nemmeno battezzato, perché riceve battesimo, cresima, ordini sacerdotali e sale al soglio vescovile. Tutto questo però senza abbandonare anche il suo ruolo politico. Ambrogio continuerà ad esercitare un ruolo politico importantissimo nel suo tempo. Sotto il vescovato di Ambrogio si succedono, dopo Valentiniano I, altri tre imperatori: Graziano, Valentiniano II, che in realtà è sostituito al governo, anche se non ufficialmente, dalla madre Giustina, e Teodosio. Nel corso del periodo in cui Ambrogio è vescovo di Milano, la Chiesa cattolica viene definitivamente riconosciuta come religione ufficiale dell'impero, prima con l'editto di Graziano nel 382 e poi con l'editto di Teodosio definitivamente nel 391. Ambrogio contemporaneamente tiene una folta corrispondenza con una serie di vescovi dell'epoca, per cui da città vicine, relativamente vicine, quali Vercelli, Novara, a città più lontane, quali Ippona, quali una serie di città spagnole, Ambrogio tesse proprio tutta questa rete con grandi vescovi che sono poi tutti diventati santi dell'epoca. Ambrogio, sotto il punto di vista religioso, si mette molto vicino alla parte più sfavorita della popolazione, addirittura rinuncia a tutti i suoi beni personali, che probabilmente erano notevoli, per aiutare la parte più povera della popolazione, e dà un grosso impulso perché anche la Chiesa si ponga a fianco del popolo. Però non esita ad opporsi al potere politico quando necessario. In particolare ricordiamo due episodi, quello in cui Ambrogio si oppose all'imperatrice Giustina, che pretendeva, in quanto seguace dell'arianesimo, che Ambrogio le cedesse una basilica. Ambrogio si chiude in questa basilica col popolo per evitare che Giustina se la prenda con la forza, e a Giustina alla fine capisce che prenderla con la forza sarebbe come scatenare una rivolta e desiste dal suo proposito. E soprattutto Ambrogio si oppone a Teodosio, col quale tuttavia aveva degli ottimi rapporti, a cui era molto grato proprio per l'editto marito, Teodosio si macchia della strage di Tessalonica quando, per vendicare la morte di un suo ufficiale, uccide diverse migliaia di abitanti della città. Ambrogio scomunica Teodosio e lo riammetterà ai sacramenti solo quando avrà espiato la sua colpa. Quindi questo ci fa vedere quale fosse la forza di Ambrogio ai tempi, anche come autorità politica, oltre che come autorità religiosa. Dulcis in fundo, Ambrogio è stato anche un letterato. La produzione letteraria di Ambrogio è stata raccolta grazie al cardinale Colombo, che ha voluto appunto raccogliere tutta la produzione di Ambrogio, che è fatta di sermoni, è fatta di epistole, è fatta di poesie, è fatta soprattutto di orazioni funebri, si ricorda in particolare quella in morte del fratello Satiro. Purtroppo il tempo passa anche per i santi, arriviamo al 397, la leggenda narra che Ambrogio ha una premonizione in cui Cristo gli dice che non arriverà alla Pasqua. Effettivamente Ambrogio si spegne il sabato santo del 397. E qui, a questo punto, chiusa la carrellata sulla vita di Ambrogio, cedo la parola all'amico Mario Gobbi, che leggerà un paio delle leggende contenute nel libro.
Buonasera. Buonasera. Io vi racconterò due brani riguardanti le leggende di Ambrogio. Qualcosa ha già accennato al mio amico Luigi. Ve le leggo in milanese, per cui devo fare una precisazione. Quando sentirete parlare di bisou, un bisou, è solo uno sciame di api. Per cui il titolo del primo brano breve è Le api. In questo breve racconto si narra come da questo avvenimento il padre di Ambrogio colse una premonizione sulla personalità del futuro vescovo di Milano. Paulin è il biografo più antico di Ambrogio e ne conta la storia di quando la sua famiglia la stava tutta insieme a Treviri. Ambrogio, che era un violino, era nella sua cuna in mezzo alla cura del pretorio e dormiva con la bocca aperta, ben guardata dai suoi geni, dalla sorella Marcellina e da una serva. All'improvvista arriva un bisogno di ali che vengono a puntare sul faccin del fioletto e van dente fuori della buca, senza mai fermarsi e senza far del male. Il padre, anche ben che il tripilava, e voleva minga che la serva gli cacciasse via. Ma quando finalmente il bisogno le volà alti nel cielo, la di: se sto fiore crescerà, e diventerà sicura una persona del riguardo. Sta storia la venne interpretata come una premonizione. De fatto, si dice che il parlare di Ambrogio del fus dulce e nutriente come il mele, e la fa anche di miracolo. Il secondo brano di Ambrogio è cerca di scappare. Come diceva prima Luigi, Ambrogio è stato acclamato a diventare vescovo di Milano, ma è spaventato dalla responsabilità che tale carica comporta. Qui si racconta come cercasse di dissuadere i suoi concittadini dalla loro scelta e che trovassero qualcun altro per la guida religiosa della città. Ambrogio è il prova di de no alla sua elezione e si rifiuta, ma inutilmente. E che aveva più sede di 40 anni e l'erano anche battezzato, ma il milanese l'aveva in Cherny e vedeva in lui la sua guida spirituale e voleva minga sentire lui. Stremita la responsabilità che l'era trea Burlac tra capo e col, Ambrogio la insistì per far cambiare parere sui concittadini. Contadre tutta la popolazione andata in corsa al palazzo del pretorio e la dà subito l'ordine de frustare quei prigionieri, con la speranza che la dimostrazione di una roba in sci crudel la potesse far scappare la veia anche ai suoi sostenitori più se fugoso, ma l'è stata tutta fasdiga strasata. Allora Ambrogio la pensa bene e fa passare per un liberalone, minga degno di essere vescovo, e in sci la invita a casa sua tutti i donasci della città, ma il milanese anche se un fumo meraviglia, amminga a cambiare la sua decisione. Cosa se poteva fare per tirare via de dos la volontà del tuo Milano? Ambrogio la pensava che l'unica soluzione era quella di venire tolto e sfrovato e di salvarsi in un quei siti spuntù in due milanesi avrebbe mica potuto trovare. E in scila fa. La decise di scappare con la sua mula betta e per minga rischiare che ne curesse una tre, la pensa ben di mettere la mula in ferro all'incontrario. Sta di fatto che intorno alla leggenda della mula betta un quei vun la tira fuori una variante curiosa. Si dice che la mula, dopo da betta passata per più sedo una ventena di miglia, l'è arrivata vicino di ca e lì, come si dice, la propria Miss Joy Mule e che minga sta verde fa andare in ansia. Ambrose la prova con i bei manieri e anche con i cattivi, ma le sta inutile e le servì a Nagot il fatto che gli desse anche una quei frustata e in suona Maros, di buon meneghin, una quei fusi in dialetto, curbetta, curbetta, tutta fiatra via, perché la mula la propria pianta in mula. Si dice anche che Ambrose, sempre in lingua meneghina, e che aveva usato tre a sta mula crapona te fa la stremina. Curbetta che venga la mala gente. Per sti fatti, la leggenda la ne fa conoscere l'interpretazione popolare che fin da allora, con le parole di Ambrose, la battezzà i post dove la mula la sera fermata con i nomi di Curbetta e di Magenta. Un'altra leggenda la dice invece che nelle scure della notte la mula, appena fuori la città, la si è perduta in un bosco, senza che Ambrose, che aveva il cusso sua, e se ne accorgesse. Fatto sta che alla mattina si trova anche a moi del muro di Ortulano, in cui fuori le porta volta. In Stussi gli sta costruendo una chiesa che ha il nome di Sant'Ambrose ad Nemos, cioè in latino in del bosco. Ma che in milanese hanno subito chiamato Santa Brosandella. A una tradizione compagna si rifà il porta, che comincia la sua poesia e il viaggio de fa fra condut con sti versi. In sul de fa de Santa Brosandella, che il trottava e via via e si trovava saldo al posmedem. Un'altra tradizione perché la venne addirittura dal Paolino. E il notario di Ambrose, che l'ha scritta anche la sua vita. E Santel voleva andare verso il Tesin, ma la mattina dopo il si trovò per un miracolo appena fuori del porta romana. In terzi secoli milanesi, che hanno più agio di figurare la vita del suo protettore in tante maniere, ma il miracolo le resta sempre quello. Ambrose, il poteva no di giovedì, alla volontà del poetese.
Sì o oh sì. A me riguarda portarvi via in questo momento d'Ambrogio e della sua, del suo momento storico per trasportarvi in un altro periodo. In un altro periodo parliamo del 1846, ma proprio per farvi capire quanto comunque la figura di Ambrogio o anche solo della sua chiesa fosse importante per il Manzoni, per il Verdi, ma anche un amico che arrivava da altrove e che si trova, pare che sia proprio vero, si trova a Milano, ospite del Don Lisander, come i milanesi chiamavano Alessandro Manzoni, e ne fa uno scherzo, scrive uno scherzo, naturalmente in perfetto fiorentino, lingua che a lui è pressoché sconosciuta. Sicuramente vi ricordate, perché sarete state tormentati, almeno quelli della mia epoca erano tormentati dalla poesia memoria, che era una roba che poi naturalmente imparavamo con una cantilena terrificante, di questa, ricorderete, vostra eccellenza che vi sta in Cagliesco, per quei pochi scherzucci di dozzina, veramente. Se non l'avete imparata a memoria, siete giovani, se la sapete quasi tutta, mica tanto. Ricordate, c'è una terza ipotesi? No, quello che non ce lo dimentichiamo, non ci dimentichiamo cosa abbiamo mangiato ieri, ma Sant'Ambrogio. E niente, io ho sempre avuto nelle orecchie questo Sant'Ambrogio, un po' perché in milanese Sant'Ambrogio si scrive senza apostrofo, intanto, cominciamo a mettere, togliere un po' il superfluo, un po' perché la lingua ambrosiana, pensate all'affezione di un popolo che dà al suo patrono addirittura un aggettivo alla propria lingua, perché è menichino, è milanese, ma è anche ambrosiano, quindi c'è proprio un attaccamento che è solo di Milano, perché se ci pensate nessun altro paese, città, usa il suo patrono come portatore della sua lingua, invece l'ambrosiano, come dicevano una volta i nostri vecchi, con tutta quella A nasale tipica nostra, forse data dal raffreddore, dalla nebbia, ma era Milan, era Ambrosian, era questa bella A nasale che adesso ovviamente si è persa. Dicevo, questo tormentone di povera gente lontana da suoi in un paese che le vuole male e che non ci ha tormentato un po' tutti, però alla fine, come tutto quello che riguarda i ricordi, anche con una certa tenerezza, con una certa dolcezza, con un certo voglia di ripercorrere le antiche strade. E come meglio farlo? Ripercorrere le antiche strade traducendo nella mia lingua. E questa è una cosa che a me piaceva tantissimo. E viene più o meno così. Sant'Ambrogio, senza l'apostrofo. Vostra eccellenza che me vada mal per quei quattro spilet che van a tir e il disc di tudesc mi surriva perché i valos me piace di tuo in gir che senta des sto caso personale. Una mattina che giravi in gir finissi in Sant'Ambrogio, quel de Milan, proprio quel vege lontan e feraman insieme a me. Ghera un tanascella, figlio d'un cagnon, de quei che te stremis, cert d'un Lisander, autur d'una novella, due se parla, le due spus promis. Ma le giuda? Va là, le due fallella. E capissi, il suo cervel, lui l'impienis, diu varda, de pensier un laurum, e sti cialat, in bun per il fupu. Vodent, disevi, e ghe un pien de soldat, gen che la sta in di terre del settentrion, della rassa boema e di croa, mischi ai falpal in la vigna del padron, e giusta che lì ben imparà, come fan lur se ghe un generalum, cui barbis fa di rivi su quei mus, denanza Dio, ben vis un pan diffus. Mi sta vindré perché burlare i denti in mezzo a sti mannat che sono sincer. Se rinvultavi usè che sentimenti, che infis per lui, per senso del dolere. Sentivi un soffic e un odor feten che spussava di sé, che scusa aver in quella bella casa del nostro Signor, finisci l'oster dell'altar maggior. Ma quanche il prete la commessa il suo fissi col miracolo dell'ostia consacrata e il cuor me salta in gule fa i caprisi quanche la banda l'attacca una sunada di tron de guerra un suon a me giudissi durs menavus che implora disperata come de gen che quinta sul torment della sendere record e sentiment era il cor dei lombardi disperà, o signore dal tetto natio del Pepin, e il canta Dio d'un popolo esiliato che tocca il cuor e fa lasciare il cupin. E mi debot, confuse di slengua, pronta mes chasme niente con tuntunin, piumbi, proprio in mesa su sta pierre, compagno, deve essere a un mio fratello. Su di lì che ce ne sa, è un toc bel, e su una messe deve, per un strano, tirama all'arte, che deve durare il cervello, se può no comportarsi, di giavano. Ma finita la musica, ma quel della mascherpa in mezzo a stipatà, che non contenta d'aventra la mestrascia, me fa la bella di dervi bucascia, per cacciafera pian pian una canzone. L'era un canti tudisc a Dio levà, e l'aria la volava a sto resium, sto lamento doloroso, leggero, pacà, che se che pensi, e veniamo al magon, e poi di minga cred meraviglia, che a magate giunta a cudelen la musica che dà vita e sostegno. In sta mesta o canzone sentiva dentro il ricordo dei lied cantai fiorit, che a forza di sentire resta in mente, per turna fera, qua medere lit, con la voglia di pace di soggente, la nostalgia gli è lassa stracca e afflitta. E sta disperazione in sci sincera, la metrava di buon sconfondera. Finito il scosso, mi si ripenseroso, e i miei pensieri era diventa saggio. Dentro dei miei disevi, re pauroso, per tema che un bel dì c'ha per incoraggio, sti stranieri te ridot con faiensi gus, sciavi menù, ne misa tuo vantaggio, strepada la sua terra, di soccà, con pan de tan berit mena a sbrucà. Una vita de can obbediente, tot in giro, de per loro, senza parola, dovrà per tra dal fuoco castel scutente, per ingrassare un padron carne de col, contente mat, che num e questa gente, se può d'un nome dele so di amol, per dividere gna, sura de quei, che la dislippa, salisse di fradei. Sti poi il Cristo, lontan dalla sua gente, mal visto, mel tu de picca al gioco, d'enter de lur, me sa che veramente, al suo padron che pieraria da fuoco, scumedi che ben sgonfi. Come il vento, per brasciaminga un caporal sul luogo, la nisciore di pugni, serà bestretta, dur e pientà per terra, me un paletto. Ma ancora prima il nostro caro Porta già sentiva questa necessità di rivoluzione, di unità, anche se forse il risorgimento era un po' prematuro, ma il piacere, no, di essere liberi in una terra libera già lo sentiva. E adesso facciamo un salto indietro, andiamo al 1814, arrivano gli austriaci. E lui in un altro sonetto dice: sti carpata. Vanno via i francesi che hanno questo buffo cappello fatto a panettone, e lui li chiama pure, i milanesi li chiamano i paracar, perché hanno questi strani copricapi, e scappano, vanno perché stanno arrivando gli austriaci. Dice i paracarri che scappate di Lombardia, se vi danno qualche momento per guardarvi indietro, date un'occhiata e vedrete con che allegria si festeggia il vostro San Michele, è il giorno dei traslochi a Milano, mentre nella campagna era San Martin, a San Michele si facevano i traslochi. È un sonetto, quindi breve, e dice: pur tutto il mondo sa che vi via, andate via, per lasciare il posto ad altri forestieri che, per quanto siano ben pieni di cortesia, vorranno anche loro roba e denari. Ma me ne avete fatte talmente tante, voi altri delinquenti, col rubare, col ammazzare gente sopra gente, col pelare, tribulare, scusate, e cagarci addosso, che infine mi avete ridotto al punto, puttana, di non poter essere indifferente sulla cernita del boia che ci scanna. Ve l'ho detta in italiano perché è veramente molto difficile, un milanese antico. Ma negli anni 70, La Ilide Soligoi, mancata ultimamente, ha avuto un'idea molto buona. Aveva messo in musica alcuni sonetti, alcune poesie di Carlo Porta, tanto per dargli la definizione di quanto sia perfetto la sua metrica e quanto sia addirittura cantabile. Faccio una piccola parentesi, ho una bottega di poesia al circolo filologico. Quando i miei allievi dicono come facciamo a contare se l'endecasillabo è giusto, dico cantate, cantatelo, se stona vuol dire che non siete dentro. E questo è un sistema un po' ruzzo ma efficace. Ora con questo abbassamento di voce vi canto invece a cappella la stessa cosa, la traduzione della scusa, interpretazione della Ilide Soligoi. Mi sono preso eccellente. Paracara. Paracara che scapede Lombardia, se vedan qua in mente varda in tre, de un giada e varde con che allegria, se festeggia suo ster sammi che. E sì che tutto il mondo sa che è via, per la sa al posto e oltar furaste, che per quant fuse in piena de cortesia, duraran anche lor roba e mani. Manna mi fa, mutando al terbalos, cul la gran e cupan gen su regent, cul pelan tribulan cagados, che infin naviri dut al pulputana, de pudè nan caves indifferent, su la scerna del boia che mi scana, paracar che scape.
Figuratevi che cosa è stato un abbassamento di voce.
Devo sostituire Varelli, che purtroppo è un impedimento. Perdonatemi, abbiate pietà di me, non sono Varelli. Allora, la leggenda di Sant'Ambrogio e la mucca è contenuta in un suo volume, Quanta sapienza i nostri invece. Da ragazzo, quando uscivo la sera con gli amici per una pizza o altro, mia madre mi diceva sempre: ricordes che Sant'Ambrose per la compagnia la mangiava una vacca. Poiché la frase me la ripeteva ogni volta che cenavo fuori, un giorno le chiesi di spiegarmi il perché. Lei mi raccontò la seguente leggenda. A Marcellina, sorella di Ambrogio, madre superiora di un convento di suore nei pressi di Brugherio, proprio l'ultimo giorno di carnevale era morta la mucca, che dava il latte per loro e per gli orfanelli. Lei e le consorelle decisero di cucinarla, ma siccome il giorno dopo sarebbe iniziata la quaresima e in quaresima non si poteva mangiare carne, si rivolse al fratello per sapere cosa avrebbero potuto fare per non disperdere tutto quel ben di Dio. Ambrogio, impietosito dalla disperazione della sorella, nella sua qualità di vescovo di Milano, decise di prolungare di altri 4 giorni il carnevale, permettendo così alle monache di potersi cibare della carne. Ringraziando Ambrogio, Marcellina, che poi diverrà santa anche lei come il fratello, insieme alle consorelle organizzarono un grande pranzo al convento e naturalmente il primo invitato fu Ambrogio, che non seppe rifiutare. Sollecitato dalle suorine, mangiò così tanto che alla fine stette male. Per questo episodio i milanesi coniarono il detto, rivolto a chi è solito consumare l'antipasti: Sant'Ambrose per la compagnia la mangia una vacca, e il Sengus a incitant che alla fine sta male.
Torniamo al milanese con una leggenda contenuta nel libro El Dente. Ambrose Meur, il suo corpo, come lui l'aveva deciso quando era mo in vita, invece deve smesso a terra e ven comodà sotto l'altare della Basilica Maggiore, insieme ai reliqui di San Gervas e San Brutas. E lì le sta per tanto tempo, sotto la protezione e con la devozione del popolo milanese. Ma anche a chi era sta un miracolo? In della cerimonia del funerale, quando un urà, vescovo dei Vercelli, e voleva mettere il corpo di Ambrose de fianco a quei di Gervas e Brutas, questi chi, che stava in visintra di loro, in d'un bozzo si slontanà giù dell'alter e callassà il posto in mezzo a Sant'Ambrose. Quattro secoli dopo, Angilbert, vescovo di Milan e devoto di Sant'Ambrose, il decide tira fuori del sepulcher i resti del santo e quei di Gervas e Brutas, per metti bene in evidenza in un'arca preziosa del Porfid, sempre in della Basilica Maggiore. In quell'occasione, il vescovo il aveva anche strepato via un dente a Sant'Ambrose e l'aveva fatto incastonare in un anello che il portava sempre in segno di grande devozione. Seconda tradizione, in una domenica di Palma, verso la prima metà del IX secolo, una processione guidata proprio dell'arcivescovo Angilbert, formata in San Lorenzo, dopo la cerimonia della benedizione di Olive, le radrè a tessù la via verso la basilica. Angilbert le raccaval, con in mano una cruce di cristallo, ornata appena de Fras Benedette. Una volta arrivata al Carobi, la processione la si spaccata in due. L'arcivescovo la tolla strada che porta alla Basilica di Sant'Ambrose e i canonici invece in andava verso il Dom. In del bel mese della processione, Angilbert si accorge di aver perduto l'anel con il santo dente. Disperà, la ferma la processione per far cercare, ma anche ben che se si sforza in tutti i maniere, che sta niente fa. L'anelle minga salta fuori. Dopo un bel po', una vegeta minudra con i cavei bianchi, la domanda deve essere ricevuta dall'arcivescovo. E una volta davanti a lui, Eccellenza, se il vertrua il santo dente di Sant'Ambrose, che il vaga là cercare in due l'aveva trovato. E subito dopo la vegeta la sparisse. Angilbert è stentano a capire. E l'ordina di fader via il sepulcher del Sant'Ambrose. In due, in mezzo alla meraviglia generale, il trova il dente al suo posto. De due lui l'aveva strappato. Angilbert capisce di aver sbagliato e che Sant'Ambrose l'aveva proprio minga accettata quella che era stata in fondo una mancanza di rispetto, una profanazione. E allora, per dichiarare il proprio pentimento e per minga fatti di altri ripetesse nel suo sbagli, la fa sconde il corpo di Sant'Ambrose in un posto, sotto l'altar maggior della Basilica Ambrosiana. Ed è sola, il che fa costruire un altar tutt'oro, che la fa fa apposta da un maestro di quel tempo, semin del 235, che si chiamava il Vulvini. Da allora, a nessun che più venne in mente di andarsene par via i denti a Sant'Ambrose. Non è finita più.
Allora io finisco in italiano la storia del sepolcro di Ambrogio. Allora Ambrogio viene messo sotto l'altare fatto da Volvinio o Volvino, due nomi. A Milano c'è una strada che si chiama via Volvinio, però noi qui l'abbiamo poi tradotto in Volvino. viene messo in questa tomba e rimane per oltre 1000 anni in santa pace, finalmente con i suoi denti e tutto quanto. Nel 1864 in Sant'Ambrogio si fanno dei lavori e vengono trovate 3 arche sotto l'altare, 2 scoperchiate, una chiusa. Grandi discussioni, apriamo quest'arca, non l'apriamo, cosa ci sarà? E così tira e ristira, vanno avanti 7 anni a discutere. Alla fine, nel 1871, tutti i prelati della diocesi, gli esperti di anatomia, gli esperti di chimica, eccetera, circa 500 persone, si trovano ai primi di agosto per vedere finalmente il contenuto di questa arca. Ecco, allora, aprono l'arca e vedono dentro 3 corpi, cioè 3 corpi, 3 scheletri, che però non possono essere toccati perché stranamente questi scheletri sono coperti di acqua. Cioè si vedono le teste, sotto alle teste tutte le ossa del tronco e degli arti, però non si può fare niente perché i 3 scheletri sono ricoperti d'acqua. Allora, incerti sul da farsi, si decide di richiudere quest'arca. L'arca viene chiusa e si torna alla carica 3 giorni dopo. Finalmente l'8 agosto, e la folla di persone è aumentata, esperti, prelati, eccetera, si arriva dunque, l'arca viene svuotata e i 3 teschi e le ossa vengono messi allineati sui tavoli, cioè il teschio con le sue ossa, l'altro teschio con le sue ossa e il terzo idem. Si nota che 2 teschi e 2 corpi sono grandissimi, un corpo, quello in mezzo, è molto più piccolo. E inoltre le ossa di questo corpo che sta in mezzo sono ricoperte di filamenti d'oro. Si deduce che quello è sicuramente Ambrogio, per cui viene ricomposto nell'arca e Ambrogio ritrova la sua tranquillità finalmente dove ancora si trova adesso. Questa è una leggenda, cioè non è una leggenda, ma è una storia vera, perché è successo nel 1871. Con questo si conclude la parte che spetta filologica. Noi abbiamo. Anche loro lì sono stati messi, sì, anche Gervaso e Protaso seppelliti sotto l'altare nell'arca sotto l'altare di Voligno. Lasciamo il posto alla dottoressa Grossi.
Buonasera. Il mio breve intervento questa sera avrà per oggetto soprattutto alcuni aspetti della planimetria della Basilica di Sant'Ambrogio e del cosiddetto portico di Ansperto, sperando che il PC funzioni, perché altrimenti le immagini sarà difficile vederle. E il discorso che volevo farvi, legato, dicevo, alla Basilica di Sant'Ambrogio, al cosiddetto portico di Ansperto, mi è dato dall'occasione di un componimento medievale legato alla Basilica che ho scoperto alcuni anni fa, uno studio estremamente affascinante di carattere letterario, matematico e geometrico, che ci catapulta in un medioevo affascinante tutt'altro che buio, in cui matematica e geometria erano ancora senso ed essenza della realtà e non soltanto simbolo e strumento di calcolo. Lo farò attraverso una pergamena straordinaria che già potete ammirare al centro di questa slide, opera di un genio sconosciuto milanese morto nel 1205 di nome Pietro Longus, che era preposito di Sant'Ambrogio. In chiusura invece vi racconterò molto velocemente di un'altra cosa molto milanese e assai poco nota, cioè l'unica ostensione milanese della Sindone. nella storia, avvenuta nel 1536, che con Sant'Ambrogio, voi direte, non c'entra assolutamente niente, se non fosse per il fatto che mi sono divertita a scrivere un romanzo poco tempo fa dal titolo 149 anni, in cui la Sindone fa una tappa segreta di fantasia, ovviamente, a Milano all'inizio del 200. E a questa immaginaria avventura duecentesca risuona un po' come un eco quell'unica volta che davvero, il 7 maggio 1536, quella reliquia straordinaria fu a Milano davvero per un'ostensione pubblica che ebbe luogo presso il Castello di Milano. Partiamo allora da Sant'Ambrogio. Ripensiamo innanzitutto all'architettura di questa antica chiesa del IV secolo, tre navate absidate, senza transetto, che è rimasta sostanzialmente invariata, possiamo dire, nella nuova basilica dell'XI-XII secolo, splendido esempio di romanico lombardo che tutti conosciamo. L'interno è strutturato mediante quelle volte a crociera a costoloni che avevano ideato i costruttori di Oltralpe, soprattutto in particolare i benedettini francesi di Clairvaux, che progettavano tutte le loro abbazie cistercensi proprio in base al modulo quadrato. E anche l'architettura di Sant'Ambrogio, se guardiamo bene, è regolata dal principio cosiddetto ad quadrato. Cioè le proporzioni di questo edificio dipendono da rapporti tra lati di quadrati espressi attraverso progressioni geometriche di superfici. E parlando di quadrati, la navata centrale della basilica, lo vedete bene nella pianta, è fatta da campate quadrate ed è larga il doppio di quelle laterali, quindi la basilica, diciamo, è larga 4 unità. Però c'è un però, c'è un dettaglio che mi piace far notare. Se guardate bene la facciata, vedete una suddivisione diversa che è in 5 arcate, non 4. E ciascuna di quelle 5 arcate corrisponde invece al modulo su cui è costruito il quadriportico di Ansperto. Portico che nel Medioevo si chiamava cortina e aveva un sacco di funzioni diverse. Tanto per cominciare era uno dei cimiteri della basilica, ma vi si accoglievano i catecumeni, vi si ricevevano i pellegrini, qualche volta vi si amministrava anche la giustizia e poi vi si faceva anche mercato. Questo non deve stupire, pensiamo a Santa Tecla, tutti i mercati intorno. Tornando alla geometria della Basilica Sant'Ambrosiana, sia basilica che portico hanno in comune la facciata, proprio quale diaframma che li separa ma anche li unisce, proprio questa facciata ripartita in cinque. E quindi possiamo tranquillamente schematizzare la basilica in due rettangoli da 5x8 moduli ciascuno, basilica e portico, cioè sia la basilica che il portico sono due rettangoli 5x8, teniamo presente questo 5x8. E questa è la percezione principale dovuta appunto alla facciata ed è su questa percezione che un certo Chaud-Préost de Sant'Ambroise nel 1205 circa elaborò uno studio letterario, matematico e geometrico come vi dicevo prima. Io ho individuato tanti anni fa, insomma all'inizio del secolo XXI, in archivio di Stato questa pergamena vergata sul retro, che tecnicamente si chiamerebbe il verso, di certi documenti relativi appunto alla Basilica di Sant'Ambrogio. E sono rimasta colpitissima al vedere questo componimento. A poco ho scoperto che contiene dei tesori di sapienza straordinari. La cosa più evidente è il livello letterario, questo è uno schema, per rendere la cosa un po' più chiara, il livello letterario del Carmen Figuratum, che vuol dire banalmente poesia figurata. In questo caso si tratta di 4 versi in lode alla Santa Croce riprodotti all'interno appunto di una figura di croce. Poi c'è un livello matematico geniale, adesso non leggete tutta la diapositiva se no vi addormentate, è un livello matematico geniale in cui l'autore Pietro Longus dimostra per via geometrica con una ventina buona di anni di anticipo una serie numerica, quella dei primi n numeri dispari, che studierà niente poco di meno che il grandissimo Leonardo Fibonacci, che però ci arriva nel 1225, mentre quest'uomo qui, il nostro Préost de Sant'Ambroise, è morto nel 1205. Lasciatemi dire che Fibonacci è giustamente famoso, però invece il mio povero Pietro Longus è un genio davvero sconosciuto ed è un peccato. E poi l'aspetto forse più intrigante di questo componimento è quello che lo lega alla Basilica di Sant'Ambrogio. Insomma, cosa ha fatto questo Pietro Longus? Ha adattato un Carmen Figuratum, che di per sé era già abbastanza noto e famoso, architettando una variante particolare che gli permettesse contemporaneamente di fare in modo, da un lato, che il calcolo del numero dei percorsi lungo i quali può essere letto ciascuno di quei 4 versi fosse esprimibile con una formula precisa, particolarmente elegante, dall'altra parte l'ha adattato per fare in modo che ci fosse una rappresentazione schematica della sua chiesa, la sua basilica. Allora vediamo al volo come funziona. Ho evidenziato soltanto alcuni percorsi di lettura per rendere le cose più chiare. Si parte dalla C centrale, l'iniziale di Crux, croce in latino, e si possono leggere centinaia di volte sempre gli stessi quattro versi, ciascuno nel suo braccio della croce. Si va, procede dalla C, si procede sempre verso l'esterno, l'unica regola è questa. Il che fa un po', qualcuno mi fa notare, crucifasso della settimana enigmistica, in un certo senso è vero. E comunque nel braccio più lungo, tanto per darvi la grandiosità di questa cosa, tenete conto che quel verso Crux est quam semper adoro, che vedete in giallo e in azzurro nel braccio inferiore, si può leggere, attenzione, 648 volte diverse. Se guardate bene, vedete che le lettere sono disposte proprio su cinque file. I tre bracci corti della croce sono lunghi 8 lettere, ricordate 5x8, e quello inferiore 5x16, cioè 5x8 più 5x8. E quindi vi ricorda qualcosa? Sì, se non vi ho fatto ancora addormentare, vi ricorda la pianta di Sant'Ambrogio. Cioè i tre bracci corti della croce rappresentano la sola chiesa, la sola basilica, mentre il braccio più lungo rappresenta la basilica più il quadriportico di Asperto. Insomma, a ogni lettera del componimento corrisponde un modulo, quell'unità di base che avevamo detto essere proprio la campatella del portico di Asperto. E quindi possiamo ben dire che Pietro Longus ha voluto legare tutti i percorsi possibili lungo i quali leggere quei versi alla croce fisicamente alle campate fisiche nelle quali uno cammina percorrendo basilica e porta. Tra l'altro io non sono affatto sicura che i segreti di questo componimento siano soltanto questi che vi ho rapidissimamente illustrato, potrebbero essercene degli altri. E allora proprio per questo a un certo momento ho iniziato a pensare che questa bellissima pergamena si presentava come l'oggetto più adatto, si prestava proprio benissimo a fare la parte dell'oggetto del mistero in un romanzo. E allora ci ho costruito attorno una storia che ruota appunto attorno a enigmi e messaggi segreti che sono celati nella finzione, intendiamoci, in Sant'Ambrogio. E la chiave per decifrare questi enigmi è proprio questa pergamena. Ed è anche un modo, se me lo lasciate dire, di tributare l'onore che merita a questo grandissimo milanese Pietro Longus, che ho fatto rivivere naturalmente come personaggio del romanzo. Scientificamente parlando, io immagino che Pietro abbia composto questo Carmen Figuratum straordinario per un misto, diciamo, di emozione, di desiderio di cimentarsi in certe dimostrazioni matematiche. Lui insegnava le arti del quadrivio presso la scuola della Basilica. Nella finzione mi sono invece permessa di aggiungere che questa pergamena potesse custodire anche un misterioso segreto che riguarda la missione di un templare, ovviamente milanese, non avrebbe potuto essere di alcun altro luogo al mondo, visto che ho scritto io, a cui viene affidata addirittura la sindone di Cristo, sparita da Costantinopoli, secondo molti storici, proprio in quegli anni, in occasione della Quarta Crociata, inizio 200, per ricomparire misteriosamente in Francia solo dopo 149 anni, da cui il titolo del romanzo. Ed è proprio l'impossibilità pratica di stabilire in modo definitivo, sicuro e scientifico che giro abbia fatto esattamente la sindone per arrivare dall'Oriente Crociato all'Occidente Cristiano, in particolare in Francia, che mi ha suggerito l'idea di colmare il vuoto storico con la fantasia di un romanzo. E tra le moltissime cose che succedono, questa immagine vuole solo essere una suggestione dell'abbraccio geografico incredibile di tutti i luoghi che vengono toccati, c'è anche un'immaginaria tappa in Sant'Ambrogio. Dicevo all'inizio, e qui mi avvio alla conclusione, che la fantasia è eco della realtà, no? E allora dedichiamo quest'ultimo minuto che rimane a ciò che avvenne a Milano il 7 maggio del 1536. I duchi di Savoia, che erano in possesso della sindone già da 80 anni, erano stati costretti a fuggire prima da Chambéry, che era la loro principale sede, e poi da Torino a seguito dell'invasione dei francesi. E il 24 aprile arrivano a Milano e vengono accolti dalla duchessa Beatrice, vedova di Francesco II Sforza, che era morto nel 1935, l'anno in cui poi Carlo V si sciampa via tutto e si prende Milano. Savoia e Singone restano a Milano per alcune settimane, Milano e dintorni, fanno alcune gite fuori porta, restano qui fino verso la metà di giugno. E quella della Sindone a Milano è una vicenda veramente poco nota. Perché? Perché le sole fonti di prima mano sono tre manoscritti custoditi presso la Biblioteca Ambrosiana e si devono non a dei cronisti o degli storici veri, ma a tre, diciamo, cronisti casuali che erano presenti all'ostensione. Un mercante, un funzionario della famiglia Bolla e un nobile milanese, un marchese di Fossano. E poi c'è una quarta fonte che però non è nostra, non è meneghina, cioè la lettera di un certo personaggio mantovano che era presente anche lui quel giorno e ne scrive annunzio di Savoia. Il progetto iniziale era di predisporre un'ostensione della reliquia davanti alla facciata provvisoria del Duomo, che era in costruzione ormai da un secolo e mezzo circa, no? Prima pietra 1386, e sappiamo che c'è anche il modo di dire la fabbrica del Duomo, no? E poi per varie ragioni, soprattutto di sicurezza, la location fu cambiata, quindi avrebbe dovuto essere il 4 maggio, che poi è la festa liturgica della Sindone fissata nel 1506 dal Papa, e l'ostensione si fece invece presso il meglio difeso castello, esponendo la reliquia dal rivellino frontale, cioè quell'elemento difensivo che si trovava che non c'è più naturalmente, che si trovava a cavallo del fossato, progettato da Leonardo a difesa della porta principale, per figurarvelo, lo vedete da questa mia ricostruzione, per intenderci all'altezza della cosiddetta torre del filarete, quella del Beltrami. E fu una cosa immensa, un concorso di popolo straordinario, 100.000 persone provenienti da città e contade. Contato, una distesa umana che provate a immaginare andava dal fossato del castello e arrivava fino, diciamo, all'imbocco di via Cusani, anche perché via Cusani è ancora tracciato che aveva allora. Immaginiamoci forma una parte piazza Caeroli, gremite fino all'inizio di via Dante. E come di consueto l'ostensione avvenne fisicamente per opera di tre vescovi che la reggevano in mano. Questa è un'immagine che non c'entra nulla con quell'ostensione, è un'ostensione vercellese di 20 anni dopo, ma serve per farvi capire più o meno come avvenivano queste cose. E io quindi vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontarvi due cose così particolari e poco conosciute purtroppo della nostra Milano. L'affascinante pergamena di Sant'Ambrogio di Pietro Longus, composta da quel gran genio, e l'ostensione della Sindone nel 1536. Grazie.
Quando dicevo all'inizio tanta carne al fuoco, effettivamente siamo partiti da Ambrogio, lo abbiamo riscoperto tra storia e leggenda, siamo andati alla Basilica, siamo andati alla chiesa di Sant'Ambrogio ad Nemus, che forse non tutti conoscono, e stranamente appunto la si confonde spesso attraverso la poesia del Giusti con la Basilica, ma non è quella, perché giustamente Giusti dice quella là fuori di mano, quindi riscopriamo anche questi aspetti legati alla nostra città. E poi siamo andati veramente molto distanti, pur partendo dalla planimetria sempre della Basilica dedicata al nostro Ambrogio, perché come avete visto siamo andati indietro nel tempo, fino al periodo della Quarta Crociata, e poi attraverso la Sindone abbiamo fatto un'ulteriore tappa nella nostra città. Bene, io torno a ringraziare tutti i nostri bravissimi relatori, dedichiamo a tutti un applauso, lungo così che lo prendo. Siamo anche Luigi Finocchiaro e Marco Grossi. Grazie di cuore a Dalla Grossi per quello che ci ha raccontato. Oltre a venire qui a Cavallerizza, andate anche al Circolo Filologico Milanese, che organizza tantissime belle iniziative, corsi ovviamente di milanese, ma tante conferenze, visite guidate, andate, trovate ovviamente sul sito del Filologico tutto quello che c'è da sapere. Io torno a ricordarvi che questa chiacchierata prende spunto, l'abbiamo detto all'inizio, ma è bene ricordarlo, da questo libro, Sant'Ambrogio tra storia e leggenda, che è nato appunto dalla collaborazione con il Circolo Filologico Milanese. C'è anche la versione, chiamiamola così, per bambini, che ha in mano Mariella e che vediamo in grande. Quindi anche i bambini giustamente hanno il loro libro, li trovate in vendita al Banco Libri. Torno a ringraziare la libreria di quartiere. Vi ricordo che sull'acquisto di due libri a vostra scelta ne ricevete un terzo in regalo, e anche in questo caso avete la scelta, e io ho fatto la mia di scelta. Il bel libro in edizione cartonata rilegata di Otto Cima, La colonna del Berzeri, antiche arie milanesi, per tornare a riscoprire la nostra città com'era. Se vi è venuta un po' voglia di andare alla riscoperta di Milano, della sua storia, avete la possibilità di tornare qui in Cavallerizza a seguire le bellissime iniziative, oltre che del filologico, di FAI, e anche le iniziative di Meraviglie Edizioni. Potete iscrivervi alle nostre newsletter, ci sono dei moduli per lasciare la vostra mail qui sul tavolo e al Banco dei Libri, e saremo ovviamente lietissimi di tornare ad avervi ospiti. Io, che sono una milanese ariosa, come si dice, concluderei dicendo se vedo.
www.redigio.it, e la storia continua.